Ma oggi è davvero necessario fare impresa sostenibile? Ma non è che se faccio la sostenibilità, poi finisce che devo chiudere bottega. La sostenibilità è solo una marchetta dei brand della moda. Sono solo soldi buttati dalla finestra. Forse anche tu te lo sei chiesto quando ne hai sentito parlare. È normale. Ma oggi proviamo a fare chiarezza sul perché bisogna fare impresa sostenibile. Sono Alfredo Guerra, chimico, Auditor Leader Working Group e consulente per la sostenibilità di impresa, con 15 anni di esperienza nella filiera della moda. Stai ascoltando Impresa e Sostenibilità, strategie e soluzioni concrete per rendere la tua azienda davvero sostenibile. Benvenuta o benvenuto? Oggi rispondiamo alla domanda delle domande. Perché bisogna fare impresa sostenibile? Dottore, io non ci capisco niente. Mi hanno detto, se non prendi questa certificazione, non ti compro più le pelli. Questa è la risposta che sento più spesso quando vado in giro per le aziende della filiera della moda a fare verifiche sul loro sistema di sostenibilità. La richiesta del cliente. Si sa, il cliente ha sempre ragione. E cosa deve fare un povero imprenditore se vuole portare la pagnotta a casa? Risponde alle richieste del cliente. Questo è il primo approccio che il 99% delle imprese che ho incontrato ha con la sostenibilità. L'imposizione dall'alto, da chi caccia i soldi per comprare la tua merce. Ed è anche la peggiore motivazione. Facciamo le cose senza capirle e le vediamo solo come una spesa necessaria per il business.
Il mercato comanda, dottù.
In realtà l'approccio dei brand è leggermente diverso, ma lo vedremo nella puntata in cui parlerò di come è nata la storia d'amore tra moda e sostenibilità. Poi c'è un'altra motivazione che ha reso tutti noi inconsapevolmente sostenibili: il costo dell'energia. Da quando nel 2022 è scoppiata la guerra in Ucraina, i prezzi dell'energia sono schizzati alle stelle. Si vedevano e si vedono girare per le aziende imprenditori e manager a spegnere luci, macchinette del caffè e qualsiasi cosa possa consumare energia, lasciando però le macchine accese, altrimenti non si produce. Siamo diventati tutti virtuosi, ma senza controllo. Il panico si è impadronito di noi. L'ansia da consumo non ci faceva dormire la notte. Avrò spento la luce prima di andare via. In questo caso comanda il portafoglio. Questo secondo motivo ci ha reso più consapevoli, ma anche schizofrenici e con poco controllo sui reali consumi. Ridurre i consumi richiede una strategia e un'organizzazione che prevede degli step ben organizzati. Ma questo sarà l'argomento di un'altra puntata. Infine c'è l'approccio olistico, come sempre più piace dire a molti. Mi ricordo la prima volta che ho sentito questo termine nel settore della moda. È stato nel novembre del 2016. Durante un convegno di ZDHC a Shanghai. ZDHC è un'organizzazione che si occupa di sviluppare sistemi per ridurre l'uso di sostanze chimiche pericolose negli articoli moda e fashion. Se non lo conosci, metto nelle note il link al sito. Lo puoi trovare su www.roadmaptozero.com. Ma cosa si intende per approccio olistico? Qui mi devi concedere una breve digressione. È un termine scientifico che deriva dalla biologia, secondo cui la somma dei sistemi che compongono il tutto non fa il totale.
Capito? È la somma che fa il totale.
È complicato, ma ti basta sapere che, secondo questa metodologia, 2 più 2 fa 5. Nella realtà, l'approccio olistico allo sviluppo sostenibile non è altro che il trovare il giusto equilibrio tra aspetti ambientali, sociali ed economici, come ho spiegato nella prima puntata. Ci sono imprenditori illuminati, pochi per ora, che stanno intraprendendo per le loro aziende un percorso sostenibile che sta portando anche dei risultati, approcciandosi utilizzando questo modo olistico. Ma non è necessario partire per forza dall'approccio olistico. Diciamo che questo è il livello Super Saiyan. La cosa importante, il primo livello dal quale partire per sviluppare la tua impresa sostenibile è la consapevolezza. Consapevolezza che esiste la possibilità di sviluppare la propria azienda in modo diverso e più sostenibile e che per fare questo non bisogna necessariamente spostare le montagne, ma iniziare dalle piccole cose per poi crescere in modo graduale e misurato, senza eccessi o fughe in avanti. La sostenibilità va curata come una pianta, partendo dal seme e non volendo già l'albero adulto. Non siamo pronti per questo, ma possiamo essere pronti per iniziare dal piccolo seme. In quest'ultimo caso, siamo sulla buona strada per fare cose buone. Consapevolezza, ricordatelo bene. Quindi, volendo riassumere, abbiamo visto tre possibili motivazioni per fare impresa sostenibile. Sbattuto in faccia dal cliente. Se non lo fai, non compro la tua merce. E la paura si impossessa di noi. Aumento dei costi energetici. Se non lo faccio, chiudo bottega. E ancora paura. Illuminazione sulla via di Damasco. Se lo faccio, ottengo un beneficio. Consapevolezza. Chi dei tre secondo te è avvantaggiato? Adesso cerchiamo di capire perché chi adotta il principio dello sviluppo sostenibile è avvantaggiato ed ottiene dei benefici. Iniziamo dal concetto che va contro le nostre convinzioni, ovvero che rispettare l'ambiente significa anche risparmiare soldi. Sarai d'accordo con me che consumare meno energia a parità di merci prodotte significa risparmiare soldi per ogni prodotto realizzato, aumentando in questo modo i margini dello stesso. E sarai anche d'accordo che consumare meno acqua, sempre a parità di merci prodotte, significa che risparmi non solo sul costo dell'acqua prelevata, ma anche sul costo per il trattamento della stessa al depuratore. E anche in questo caso stai risparmiando soldi e i tuoi margini sulla vendita aumentano. Sarai anche d'accordo che, se usi prodotti chimici nel tuo ciclo produttivo, se ne ottimizzi i consumi, riducendone gli sprechi, sempre a parità di merci prodotte, spendi meno soldi e i tuoi margini ancora aumentano.
Tutto bello, dottor, ma nella teoria, la pratica è tutta un'altra cosa.
Quante volte mi sono sentito dire questa cosa e quante volte ancora la sentirò. Non si può mai fare niente, ma appena metti mano al problema, vedi crisi energetica o innalzamento dei prezzi dei prodotti chimici, spuntano come funghi ricerche sulla ottimizzazione dei prodotti chimici, su dove e quando spegnere le luci, sulla necessità o meno di tenere la macchina accesa dalle 6 del mattino sapendo che la userai alle 14. E magicamente si scopre che...
Sì!
Poi c'è la parte sociale, pagare il giusto ai propri dipendenti. Il giusto, ho detto, non il minimo sindacale.
Ehi, dottor, e se io volessi pagare quanto merita, vado con le gambe all'aria nel giro di meno di 6 mesi.
Questo è tutto da dimostrare. Un dipendente scontento perché si sente sottostimato sarà una persona che renderà di meno rispetto al suo potenziale. Questo significa basso rendimento e bassa produzione con costi maggiori. Ma significa anche maggiori probabilità di mettersi in malattia, con conseguente aumento dei costi. O anche maggiori probabilità di infortunio, perché lavora in modo distratto e superficiale. Altro esempio, sulla parte sociale, è il rapporto con gli stakeholder, quelli che abbiamo inglesizzato, e altro non sono che i terzisti, i clienti e i vicini. Nel mercato libero si cerca sempre di spendere meno, questo è normale. Ma se un lavoro viene sottopagato, di solito si ottiene un risultato a stento sufficiente. E a volte bisogna ritornare sull'articolo per aggiustarlo. Questo comporta dei costi finali maggiori per via delle rilavorazioni. E se le rilavorazioni non si pagano, si finisce con lo strozzare il terzista, che chiude e tu perdi la tua fonte di lavoro.
Vabbè, dottore, tanto ne trovo un altro e che sarà?
Ma se il numero di chi può fare un lavoro diminuisce e la richiesta è la stessa, naturalmente i prezzi salgono. È una legge di mercato abbastanza nota anche a quelli non del settore. Inoltre, le rilavorazioni comportano tempi di consegna più lunghi e i clienti ne sono scontenti.
Dottore, ma se mi devo mettere a fare anche la sostenibilità, finisce che veramente devo chiudere bottega?
Più che altro, io penserei che se non cominci subito a mettere su un sistema sostenibile, tra poco chiuderai lo stesso, con i costi che aumentano e nessuna strategia di riduzione. L'obiettivo di chi fa impresa è guadagnare, fare profitto, fare soldi. Per altri scopi ci sono le onlus e le organizzazioni non governative. Qua non stiamo dicendo che dobbiamo buttare i soldi nel buco nero della sostenibilità. Qua stiamo dicendo che fare sviluppo sostenibile significa gestire l'azienda in modo diverso, ottimizzando e riducendo i consumi senza ridurre la capacità produttiva. All'inizio, credimi, si possono ottenere risultati impressionanti a costo zero. Ti faccio un esempio pratico applicato nell'azienda dove lavoravo molti anni fa. In conceria si usano i bottali per alcune lavorazioni chimiche. Immaginati il bottale come un enorme cestello chiuso di una lavatrice, con una porta che serve a far entrare le pelli e i prodotti chimici. Dopo ogni lavorazione, i bottali vanno lavati per prepararli alla lavorazione successiva. Il lavaggio veniva fatto tenendo la porta d'ingresso delle pelli aperta. L'acqua entrava dall'asse del bottale e usciva appena trovava la porta di uscita. Quindi l'effetto di lavaggio che si otteneva era molto scarso, per cui per lavare bene il bottale si consumava parecchia acqua. Con il supporto del responsabile del reparto si sono fatte delle prove di lavaggio alternativo, tenendo però in questo caso la porta chiusa. Il risultato ottenuto? Meno 30% sul consumo di acqua. Costo del progetto? 0 euro. È bastato cambiare l'organizzazione del lavoro per ottenere subito benefici senza alterare la capacità produttiva e riducendo addirittura i tempi di lavaggio e il consumo di acqua. Ce ne sono molti altri di esempi. Sto preparando un approfondimento sul tema che uscirà a breve. Se ti interessa e vuoi essere informato su quando sarà pronto, puoi lasciare il tuo indirizzo email nel modulo che trovi su alfredoguerra.it. Quindi, fare sviluppo sostenibile è anche sostenibile. Sì, ma c'è ancora un ostacolo da superare. Convincersi che sia possibile. E convincere chi comanda che sia così. A Napoli si dice che il pesce puzza dalla testa. Se chi comanda non è convinto o si fa trascinare dalla moda senza capire, allora meglio lasciar perdere, perché diventa una strada senza uscita. Ricorda, consapevolezza. E tu? Cosa vuoi fare? Bene, cosa ci portiamo a casa oggi? Abbiamo capito che fare sostenibilità non è la strada per il fallimento. Abbiamo capito che sviluppando la nostra azienda in modo sostenibile possiamo anche risparmiare dei soldi. E infine abbiamo capito che chi comanda deve credere davvero nel cambiamento, altrimenti il mercato ti schiaccia. Ora sta a te decidere cosa fare. Se ti piace questo podcast, continua a seguirmi su tutte le maggiori piattaforme di ascolto e chiedimi il contatto su LinkedIn. Io sono Alfredo Guerra e hai ascoltato Impresa e Sostenibilità, perché la sostenibilità non è un'impresa.